Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Limoncello. Colpo di scena al processo per impeachment di Trump, accettata all'ultimo momento dal Senato, la convocazione di testimoni, rischiano ora di allungarsi i tempi per la sentenza. Dalla gestione della pandemia alla crisi economico-sociale, dall'utilizzo del Recovery Fund alle riforme, le sfide che aspettano il neonato governo Draghi, ne parleremo con la nostra corrispondente da Roma. Non abbiamo dimenticato i giovani e il loro disagio di fronte alle misure anti-Covid, a dirlo Simone Sommaruga, che chiede ai docenti di valorizzare il sostegno che possono fornire. Elezioni regionali in Catalogna, la regione spagnola torna al voto dopo le forti tensioni per il referendum sull'indipendenza. In quale clima si svolge questa tornata elettorale? Nel giornale Reportage da Barcellona. Svolta sorpresa dunque nel processo per l'impeachment di Donald Trump in corso al Senato di Washington. L'accusa, sostenuta dai democratici, ha chiesto e ottenuto la convocazione di testimoni. A questo punto la sentenza, che era attesa per questa sera, potrebbe slittare. Per gli ultimi sviluppi ci colleghiamo in diretta con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss.
Buonasera, il colpo di scena è arrivato dopo la richiesta dell'accusa di convocare una testimone. Si tratta di una deputata repubblicana che in un'intervista pubblicata poche ore prima aveva riferito di una telefonata infuocata tra Trump e il leader conservatore alla Camera durante l'assalto del 6 gennaio al Congresso. Quest'ultimo chiedeva aiuto al presidente per fermare la folla di assalitori che in quel momento era già entrata illegalmente all'interno del Capitol. Stando a questa ricostruzione, Trump avrebbe invece risposto che il risultato delle elezioni stava più a cuore dei suoi sostenitori che allo stesso capogruppo repubblicano. Ecco, un'ora fa al Senato, col voto decisivo di 5 repubblicani, è stata approvata la possibilità di convocare testimoni in questo processo di impeachment che, lo ricordiamo, vede Trump imputato con l'accusa di incitamento all'insurrezione. I legali dell'ex presidente sono rimasti spiazzati, hanno fatto sapere che potrebbero a loro volta convocare o chiedere la convocazione di decine se non centinaia di testimoni. Che cosa accadrà adesso? Al momento c'è estrema confusione. Dopo una sospensione la seduta sta per riprendere proprio in questi minuti. Oggi era previsto il voto finale con la sentenza. Potrebbe slittare in caso appunto i testimoni vengano convocati, ma quanti e chi? Il Senato deve decidere e deve comunque autorizzare ogni singola deposizione, soprattutto eventuali testimonianze potrebbero cambiare oppure no l'opinione dei senatori. Molti senatori repubblicani hanno già detto di no. Stamani sembrava tutto deciso, non c'erano sufficienti voti dei repubblicani per condannare Trump. Adesso non resta che attendere gli sviluppi.
E vedremo appunto come evolverà ora il processo a Trump e di quanto eventualmente slitterà la sentenza. Emiliano Boss in diretta da Washington. Andiamo in Italia, ora in Italia, dove inizia ufficialmente il cammino del nuovo governo Draghi. A mezzogiorno il giuramento al Quirinale del neo presidente del Consiglio e di tutta la sua squadra, poi il passaggio di consegna a Palazzo Chigi e il primo Consiglio dei Ministri. Un governo di salvezza nazionale che davanti a sé ha molte e complicate sfide da affrontare. Noi ne parliamo con la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Ecco, il suono che avete appena sentito è quello che sancisce l'inizio ufficiale della nuova era, quella siglata Mario Draghi. Il premier uscente Giuseppe Conte ha consegnato nelle mani del nuovo presidente del Consiglio la campanella, metaforico passaggio di consegne tra i due. Dopodiché Conte ha lasciato Palazzo Chigi, salutato, va sottolineato, da colorosi applausi degli impiegati. Il nuovo esecutivo si è messo subito al lavoro con il primo Consiglio dei Ministri. La nostra missione è mettere in sicurezza l'Italia, ha affermato il Premier Draghi, sottolineando che i bisogni del Paese vengono prima degli interessi di parte. Frecciatina rivolta ai politici di diverso colore che compongono la sua squadra, di cui ha chiesto la piena collaborazione.
Mettere in sicurezza il Paese dunque, ma Anna Valenti, quali sono le sfide che Mario Draghi e il suo governo dovranno affrontare per riuscire in questa impresa?
Mettere in sicurezza il Paese significa innanzitutto combattere il coronavirus che continua a mietere vittime. La prima grande sfida è quella sanitaria, con la campagna vaccinale da impostare affinché nel minor tempo possibile si riesca a immunizzare la fetta più grande di popolazione. Poi c'è la crisi economica e sociale che dal 31 marzo potrebbe aggravarsi, dato che verrebbe a cadere il blocco dei licenziamenti, con pesanti ricadute per lavoratori e famiglie. Fondamentale dunque completare entro il 30 aprile il piano di ripresa da 209 miliardi da sottoporre a Bruxelles, vitale per tornare a far galoppare l'economia. In questo capitolo sono comprese anche le importanti riforme della giustizia e della burocrazia per rendere più appetibile il paese agli occhi degli investitori.
Anna Valenti, queste le sfide dunque per l'Italia, ma per noi, per la Svizzera, quali riflessi può avere il nuovo governo Draghi?
L'Italia è uno dei primi partner commerciali della Svizzera, dunque se si rafforza, cresce ed esce dalla spirale del debito pubblico, non solo si rafforza tutta l'Europa, ma crescono anche le opportunità di scambi e investimenti per la Confederazione. Ricordiamoci inoltre che in sospeso ci sono ancora due dossier importanti per noi. L'accordo sulla fiscalità dei frontalieri, che si spera venga ratificato entro 2 anni, ma soprattutto la spinosa questione dell'accesso alle banche svizzere nel mercato italiano, rimasta finora lettera morta. Ancora molto prematuro parlarne, di sicuro le priorità di Roma ora sono ben altre, ma chissà che con un esecutivo guidato da un banchiere che in passato ha insistito sulla necessità di liberalizzare i servizi per renderli più competitivi, non aumentino le speranze che se ne torni a discutere.
Staremo a vedere. Anna Valenti in collegamento da Roma. Covid e giovani. La frustrazione dettata dalle chiusure e dalle restrizioni imposte alle scuole si tramuta sempre di più in tensione e violenza, soprattutto nei ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa e oggi la consigliera federale Simonetta Sommaruga dice: in governo non li abbiamo dimenticati e per i docenti sono proprio questi i momenti per capire appieno l'importanza del loro ruolo. Da Berna sentiamo già Paolo Driussi.
Ma il governo pensa anche ai giovani quando si tratta di prendere misure di prevenzione o di sostegno nell'ambito della gestione della pandemia. E se lo fa, perché non ne fa menzione durante le sue conferenze stampa? La domanda è stata posta questa mattina a Simonetta Sommaruga durante l'assemblea dei delegati online del PS.
Es ist nicht alles, was nicht unbedingt an der Pressekonferenz kommt, deswegen nicht ein Thema auch im Bundesrat.
E la consigliera federale ha risposto: se non si parla di qualcosa in conferenza stampa non vuol dire che il tema non sia importante o che non se ne discuta. Siamo anzi molto sensibili all'argomento giovani e pandemia, ha aggiunto Simonetta Sommaruga. Le tensioni, l'assenza di motivazione, gli episodi di violenza generati dalla frustrazione non possono evidentemente essere affrontati solo col dibattito scuole aperte, scuole chiuse, didattica in presenza o a distanza, per altro di competenza cantonale. Alla questione è però legata un'importante figura professionale, non sempre menzionata e oggi evidenziata dalla consigliera federale PS.
Ich denke, es ist auch ein Moment, zum Beispiel den Lehrerinnen und Lehrern zu zeigen, wie wichtig ihr Beruf ist.
Questo è il momento di mostrare alle e ai docenti l'importanza del loro lavoro, che non riguarda solo la formazione dei ragazzi, ma anche il sostegno che possono dare. E questo tema è discusso in seno all'esecutivo, così ancora Simonetta Sommaruga, che ha poi aggiunto: il Dipartimento dell'Economia ha creato un gruppo di lavoro che si sta occupando della formazione professionale affinché tutti gli apprendisti possano terminare senza problemi il loro percorso.
Nel corso dell'assemblea online dei delegati, il PS ha anche espresso le sue indicazioni in vista delle votazioni del prossimo 7 marzo. Scontato il no all'iniziativa cosiddetta anti-burca e alla legge sull'identità digitale, respinte a schiacciante maggioranza, più serrato invece il dibattito sull'accordo di libero scambio con l'Indonesia, intesa questa bocciata con 119 voti contro 80 e 10 astensioni. Dicevamo dei disagi provocati dal lockdown, disagi sui giovani che non hanno dei riflessi appunto solo su questa categoria. A questo clima si legano infatti episodi come quello di oggi. Un oggetto sospetto preceduto da una serie di minacce ha innescato questa mattina a Hauteville, nel canton Berna, una grossa operazione di polizia. Uno zaino con un biglietto che riportava minacce, di questo appunto si trattava, è stato rinvenuto verso le 6 proprio nel luogo in cui avrebbe dovuto piazzarsi un laboratorio mobile per effettuare i test per la diagnosi del coronavirus. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Non si tratta di un singolo episodio. Nel corso della settimana diverse lettere, tutte indirizzate a varie autorità e istituzioni nella regione di Berna, contenenti sostanze polverose, hanno richiesto ripetutamente l'intervento della polizia e dei vigili del fuoco. Dall'analisi effettuate è poi emerso che si trattava di sostanze innocue. L'allarme è scattato nuovamente questa mattina alle 6 a causa di uno zainetto con appuntato una minaccia rinvenuto a Hauteville in un parcheggio dove era atteso un laboratorio mobile per i test rapidi Covid. La polizia ha transenato il luogo per sicurezza e sono stati attivati i vari servizi speciali, tra cui l'unità artificieri, i vigili del fuoco e una squadra di ambulanze. Il contenuto dello zaino si è rivelato infine inoffensivo. Un'indagine è stata aperta per identificare gli autori, che rischiano un procedimento penale e l'addebito dei costi provocati. Al momento non ci sono indicazioni di una possibile connessione tra le lettere e il caso odierno. E per quanto riguarda il laboratorio mobile, questo ha potuto effettuare, come da programma, i test rapidi, ma in un altro luogo.
Con le ultime tappe in Senegal e Gambia si è concluso il viaggio in Africa del consigliere federale Ignazio Cassis. Al centro dei colloqui con le autorità locali, le priorità e gli obiettivi della nuova strategia per l'Africa subsahariana adottata dal Consiglio federale. In occasione dell'incontro con la sua omologa senegalese Issata Tall Sall, il nostro ministro degli esteri ha firmato un memorandum d'intesa per ridurre gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. A Dakar Cassis ha pure incontrato il presidente del Senegal, Macky Sall, col quale ha evocato l'importanza del multilateralismo, in particolare in vista della presidenza senegalese dell'Unione Africana, presidenza prevista il prossimo anno. In un Brasile senza il suo tradizionale carnevale, cancellato ovunque a causa dell'impatto del Covid, preoccupa sempre di più la cosiddetta variante brasiliana per la sua alta contagiosità e in particolar modo la variante amazzonica. I dettagli col nostro collaboratore dall'America Latina, Emiliano Guanella.
Un Brasile senza carnevale, nessuno se lo poteva immaginare, ma in tutti gli oltre 5.000 comuni brasiliani le tradizionali sfilate sono state cancellate. Troppo alto il rischio di ammontare una curva già alta dei contagi nel secondo paese al mondo per numero di decessi da Covid. Preoccupa la propagazione del virus e anche la portata della variante amazzonica P.1, il nome dato dai ricercatori, che assicurano la sua elevata contagiosità, anche se per ora non ci sono studi completi su quanto sia letale rispetto alla linea originale. Quello che si sa è che a Manaus, nel mese di gennaio, il 90% dei contagiati aveva questa variante, ma fra le cause dei diversi morti in ospedale ci sono anche variabili umane, come la mancanza di ossigeno nei reparti di terapia intensiva, la scarsa organizzazione del sistema di salute. A Rio de Janeiro il sambodromo sarà vuoto per la prima volta dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. In città l'occupazione negli hotel è crollata del 70% rispetto alla media tradizionale. A San Paolo gli uffici pubblici saranno aperti lunedì e martedì e vige l'obbligo di mascherina anche all'aperto e il divieto di riunioni e feste private. Il Brasile continua ad essere isolato, da qui possono viaggiare all'estero solo i cittadini residenti in altri paesi, anche se il presidente Bolsonaro formalmente non ha mai chiuso le frontiere. Non siamo in una seconda ondata, spiegano gli esperti, ma in una nuova fase di crescita sostenuta di una prima ondata che continua ormai da 10 mesi.
In chiusura ci spostiamo in Spagna, in Catalogna per la precisione, dove domani si torna a votare poco più di 3 anni dopo il referendum che ha portato alla dichiarazione unilaterale di indipendenza. Un appuntamento elettorale in mezzo alle divisioni politiche e ai timori dei contagi quando ancora non si è usciti da quella che è ormai la terza ondata della pandemia nel paese. Ma dal risultato in Catalogna dipende anche la stabilità del governo centrale. Il reportage da Barcellona è di Mariangela Paone.
A voi continua la campagna permanente fino alla vittoria.
Non è un bagno di folla perché non può esserlo, ma quando sul palco sale Oriol Junqueras, il leader indipendentista condannato a 13 anni di carcere per sedizione ma in semilibertà dopo la concessione del terzo grado penitenziario, l'applauso dei 200 militanti di Esquerra Repubblicana riuniti nel centro culturale di Sants a Barcellona dà per un momento l'illusione di una normale campagna elettorale. Ma quella che si è appena conclusa in Catalogna, dove domani si torna a votare 3 anni dopo il caos e le divisioni per il referendum unilaterale sull'indipendenza, di normale ha avuto poco. Dopo il balletto sulla data del voto con un tribunale che ha rigettato un rinvio a maggio, 5 milioni e mezzo di persone andranno a votare in mezzo ai timori causati dalla pandemia e a un clima politico in cui nemmeno l'emergenza sanitaria è riuscita a contenere le divisioni.
La gente sta molto più pendiente della pandemia.
La gente è più preoccupata della pandemia che di tutto quello che stanno facendo ora i politici. Non andrò a votare per paura del Covid, perché forse è un rischio, e che possano andare a votare i positivi mi sembra surreale, dice Patrizia, 58 anni, infermiera. La possibilità per le persone in quarantena di votare in una fascia oraria dedicata è solo una delle incognite di un voto che influirà sulla stabilità del governo centrale, con la coalizione tra socialisti e Podemos, che dipende anche dall'appoggio esterno degli indipendentisti di Esquerra. La concorrenza all'interno del fronte indipendentista tra i repubblicani di sinistra, che hanno aperto al dialogo con Madrid, e Junts per Catalunya, il partito fondato dall'ex presidente fuggito in Belgio Carles Puigdemont, è fortissima, ma più forte è stato in campagna il Todos contra Illa. Tutti contro Salvador Illa, fino a poche settimane fa ministro della salute del governo centrale e candidato alla presidenza della Catalogna per i socialdemocratici. I sondaggi danno praticamente un testa a testa tra le tre formazioni, ma il rifiuto degli indipendentisti a un patto con i socialisti e le previsioni di pessimi risultati per Ciudadanos, i centristi che sono stati primo partito 3 anni fa, rischiano di riprodurre le stesse dinamiche che hanno portato al voto anticipato.
Se Esquerra Republicana ottiene un risultato superiore al de Junts per Catalunya.
Se Esquerra ottiene un risultato superiore a quello di Junts, ci sarà più stabilità nell'appoggio che può dare al primo ministro Pedro Sánchez. Altrimenti, la situazione si complicherebbe parecchio, perché Esquerra entrerebbe in una situazione di crisi e sarebbe una stroncatura della politica di dialogo che ha avviato con il governo centrale. Lola García è direttrice aggiunta del quotidiano L'Avanguardia e, guardando a domani, pensa che ci sarà una bassa partecipazione. Non solo per la pandemia, ma anche per la disillusione in entrambi i fronti. C'è una parte degli indipendentisti che sono disillusi perché non credono che dalle elezioni possa uscire un governo che possa ottenere l'indipendenza a stretto giro. Ma dall'altro lato c'è ancora più disillusione perché sanno che è molto difficile avere un governo non indipendentista, anche se Illa vince le elezioni. Ma c'è un'altra incognita che aleggia sul risultato del voto e che alimenta nuovi timori, come spiega Elena, 19 anni, militante di Esquerra Repubblicana.
Me da un po' di miedo l'auge dell'estrema destra ora mismo qui in Catalogna.
Mi fa paura la crescita dell'estrema destra, ma sono andati in vari posti in questi giorni e si è fatto vedere che non c'è spazio per l'estrema destra in Catalogna. Gli ultranazionalisti di Vox, secondo i sondaggi, potrebbero addirittura sorpassare in Catalogna i conservatori del Partito Popolare.
Un reportage di Mariangela Paone. Noi ci fermiamo qui, microfono ora ai colleghi dello sport. Grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona serata.